Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood.
www.radijo.it e la storia continua.
And what do you get? Another day older and deeper in debt. Say, now Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store.
C'era una volta un bosco. In monaci lavoratori. Grande impulso alle opere di disboscamento e bonifica delle terre padane venne dato dai complessi agricoli organizzati dai cistercensi, come l'abbazia di Chiaravalle, fondata nel 1135 a soli 5 km dal centro di Milano, e l'abbazia di Morimondo del 1134 a 6 km da Abbiategrasso. I monaci possedevano le competenze tecniche necessarie per procedere alla bonifica delle paludi e i monasteri, nei momenti di carestia, disponevano di scorte alimentari sufficienti a soddisfare le necessità della popolazione. Fra il 1177 e il 1179 venne creato il Naviglio Grande, derivato dal Ticino, che serviva ad irrigare l'alta pianura milanese occidentale, bisognosa d'acqua. Nel XIII secolo fu scavato nell'Lodigiano il canale della Muzza, lungo 58 km e attivo ancora oggi, che serviva a regolarizzare i flussi d'acqua naturali soggetti a piene e a secche. Tutti questi interventi si inserivano nel quadro di una conversione all'agricoltura del territorio, avviata per ottenere una maggiore produttività e di conseguenza maggiori profitti. Il progressivo distacco dalla foresta come madre generosa, fonte di vita, fa crescere nell'uomo medievale padano l'idea che essa rappresentasse il diverso, il pericolo. Simbolo di questo terrore era il lupo, tanto temuto da assumere quasi un'immagine demoniaca. Da prima presente, in modo diffuso, venne cacciato con tecniche sempre più sofisticate. Del resto, la selva in cui Dante si smarrisce è oscura, simbolo dell'angoscia e della disperazione. Nella Divina Commedia, al canto XIII dell'Inferno, incontriamo la selva dei suicidi, una boscaglia spaventosa e allucinante, nella quale si trovano alberi lividi e velenosi che simboleggiano l'assenza di vita. La terribile solitudine che conduce al suicidio i dannati. E la conseguenza del disboscamento della pianura padana alterò l'equilibrio ambientale. E fra l'XI e il XIV secolo centinaia di migliaia di ettari di boschi e paludi furono distrutti, sia in montagna sia in pianura. Si elevò la soglia del pericolo delle alluvioni fluviali. Perché? Nell'effetto della deforestazione, le piogge non trovarono più barriere naturali nelle radici degli alberi e negli alberi stessi. I cronisti dell'epoca, inconsapevoli di quanto l'uomo avesse modificato la natura, riportano sbigottiti la frequenza di questi eventi. Ogni 3 o 4 anni, che non attribuivano alle variazioni climatiche e ai fenomeni meteorologici, ma a castighi divini. Una spirale perversa. Le alluvioni padane si estendevano per migliaia di ettari e il ristagno dell'acqua rendeva i suoli improduttivi, distruggendo le colture. Il castello di Calendasco edificato all'inizio del XIII secolo nei pressi di Piacenza, sorge su una prominenza artificiale del terreno proprio per evitare gli allagamenti causati dalle esondazioni del Po. Queste anomalie climatiche creavano un circolo difficile da spezzare. Intemperie, carestie, impennata dei prezzi, epidemie. Il rincaro delle derrate alimentari fece crescere la povertà e, costretta a nutrirsi anche di cibo guasto, la gente si ammalava spesso. I contadini malnutriti erano i più esposti alle conseguenze della carestia e, indebolendosi, non poterono lavorare. Uno dei motivi del diffondersi della peste del 1348 fu proprio che trovò terreno fertile in una grande massa di popolazione debole e malnutrita. Oh, come on. La bella pastorella. E lo scatenarsi di questi eventi naturali, di fronte ai quali l'uomo era del tutto impotente, spaventava a tal punto da indurre a cercare una soluzione nei miracoli. La storia della beata Giovanna d'Assigna, una pastorella vissuta attorno alla metà del XIII secolo, inizia proprio con la scoperta che pioggia e grandine non cadevano nei luoghi dove la piccola portava a pascolare il suo bestiame. I pastorelli, custodi di suini e ovini, quando il tempo era brutto, portarono da lei le greggi e le mandrie. Davanti allo stupore dei genitori, che domandavano loro come mai non si fossero bagnati e il bestiame fosse salvo, rispondevano: «Perché siamo stati da Giovanna». L'uomo medievale aspirava al controllo della natura selvaggia rappresentata dalla foresta e per questo motivo fece realizzare e curare i giardini, piccoli Eden privati, in cui i fiori e gli alberi crescevano e ricreavano il vagheggiato paradiso terrestre. L'idealizzazione in senso positivo del paesaggio può avvenire soltanto a condizione di non sentirsi schiacciati dall'ambiente. Bisognava potersi considerare al centro dello spazio e da qui volgere intorno lo sguardo per misurarlo, dominarlo. Ecco perché in questi secoli non sono rappresentati spazi aperti, bensì un giardino ben chiuso. Uno steccato lo ritaglia dal di fuori, selvaggio e nemico. Tipica, ad esempio, nel roman dei Tebe, 1155-1165, è la descrizione del verziere che i due eroi protagonisti incontrano, dopo aver a lungo e penosamente cavalcato. Era meraviglioso. Nessuno mai avrebbe potuto descrivere o vedere di migliori. Era molto ben chiuso il giardino, da tutte le parti con forti palissate. Un atteggiamento particolare e innovativo nell'apprezzamento della natura si coglie, forse per la prima volta, in Francesco d'Assisi, il quale tributa a ogni essere, anche inanimato, una grande considerazione, in quanto creato da Dio, del quale riflette la grandezza e bellezza. Un insegnamento che ancora oggi è di stretta attualità. Some people say a man is made out of mud, a poor man's made out of muscle and blood. www.redigio.it e la storia continua. Another day older and deeper in debt, saying, Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. Say, Peter, don't you call me.